Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il compito che ci attende, attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore risorto, che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo, che conduce i passi dei credenti per cooperare all'opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del popolo di Dio per aiutarlo a contemplare il volto della misericordia. Cari amici, cordialmente ben trovati tutti da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di Radio Vaticana Italia. Parole di Papa Francesco. Ve le ho lette in quanto sono state scritte nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, bolla intitolata Misericordie Vultus, il volto della misericordia. Oggi mi guida la parola volto. Volto, Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre, sono le parole di esordio della bolla di indizione del Giubileo. Dunque ha scelto la parte più umana, più visibile di Dio, Francesco, per accompagnarci verso l'anno santo della misericordia, il volto di Gesù. Il volto di Gesù, così come ce lo tramanda la tradizione, come affiora dal mistero della Sindone, come dovettero guardarlo gli apostoli, oltre che esserne guardati, e chissà con quali sentimenti, con quali emozioni e quale soggezione. Volto come volto, participio passato di volgere, perché volto è la faccia che si volge verso un'altra faccia, la faccia cioè che si anima di intenzione, di interesse, forse. Una faccia comunque può essere piatta, anonima, un volto non lo è mai. Quindi un volto è una faccia che si dirige verso un'altra faccia. Secondo alcuni studiosi l'origine della parola però è il verbo velle, volere, proprio a indicare che il volto svela l'intenzione, la volontà della persona quando si dirige, si rivolge a un'altra persona. Eppure secondo altri studiosi c'è un'etimologia ancora diversa e davvero molto più suggestiva. Verrebbe la parola volto da una radice antichissima, vol, che significa risplendere. Nel volto risplende davvero l'anima, l'essere umano, e nel volto di Cristo risplende Dio stesso. Il centro del volto è lo sguardo, non c'è volto senza sguardo, non c'è sguardo senza un volto che lo incornici, che lo sostenga e appunto che lo diriga, che ne manifesti l'intenzione.
Affidiamo quest'anno, fin d'allora, alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino.
Parole del Papa, queste tratte dal suo discorso introduttivo all'apertura dei lavori della 68ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana lo scorso 18 maggio. Oggi divaghiamo dunque su volto. Il volto di Dio si vede in Gesù Cristo e questo è Vultus Misericordia, il volto della misericordia. Non tutti, non sempre siamo capaci di avvertire questo volto che pietosamente ci guarda. Quanto ci circonda evidentemente non ci aiuta, i drammi, le tragedie, le guerre, le sciagure, le violenze ci insinuano anzi il sospetto spesso di un Dio addirittura nemico, se non indifferente ai drammi degli uomini, ai loro destini. Pagine di classici di Sergio Zavoli, Se Dio c'è. Legge Norman Mozzato.
Dopo tanti anni e tante esperienze, dopo aver tanto ascoltato, letto e discusso, ancora non so se veramente esisti e chi sei. E neppure se interessarsi a te è già stare con te o soltanto aggirarsi dalle tue parti. Non so, insomma, se vivo un bisogno dello spirito o mi rifugio in una seduta psicoanalitica. Stento infine a pensare e ancor più a credere che queste parole possano giungere dov'è il tuo dominio su tutto, quindi anche su di me. Ho il sospetto che abbiano per destino di rimanere qui, nel mio prendere parte al mondo indipendentemente da te, in una solitudine che soltanto la solidarietà con i miei simili riesce a mitigare. Eppure so con certezza di avere una irrinunciabile necessità di capire, o è sufficiente sentire, che cosa mi spinge a cercarti, da dove viene questa inquietudine e dove porta. Intanto lo capisco, i conti devo farli con questo mondo terreno dove ci si gioca ogni cosa, per chi crede anche e soprattutto il dopo. E sono dunque consapevole che i primi limiti, le prime angustie, le prime incongruenze appartengono alla mia natura umana, alla vita stessa. Non ho che le mie forze, insomma, per scegliere di crederti o no. Cominciamo dal mondo. Qual è in esso il nostro ruolo? Oggi ci si abbandona alla scienza e alla tecnologia. Nessuno penserà mai di tornare alla madre terra lasciando che sia la natura a regolare la nostra esistenza. Ma chiudere così la questione è ingenuo, perché la lotta che presiede a tutta la nostra storia implica essa stessa la natura. La storia infatti non le è estranea. Proprio dalla natura riceve uno spazio e un tempo, un'origine e un contenuto, delle relazioni e dei contrasti, secondo un ordine accidentale che registra i casi o le necessità, le idee e le azioni buone o cattive, coerenti o incongrue, razionali o misteriose, governate o lasciate andare. La natura è il teatro impietoso di questa lotta di tutto contro tutto, mentre la storia è la rappresentazione viva del suo farsi. Appare subito chiaro che dovunque c'è l'uomo, nella sua natura e con la sua storia, c'è confronto, diversità, dolore, e che in loro assenza non potrebbe darsi la nostra vita. Impariamo altresì che in essa si fanno largo solo i forti, cioè i vincitori. Ma è così che si vince? Gli ultimi non dovevano essere i primi? E la terra non era stata concepita come un paradiso immutabile e infinito? È possibile che una tentazione possa aver marchiato il destino dell'uomo consegnandolo alla colpa, al castigo, al rimorso? E ha un senso volersene liberare se il sigillo è su tutti, per sempre? Eppure penso che se la natura è regolata da una sequela di conflitti, non è per questo solo disordine. Non ci rassicurano il sorgere splendido e puntuale del sole, l'arcano equilibrio lunare, l'immutabile corteo delle stelle? Dalla natura dobbiamo proteggerci, è vero, ma non è insieme culla e nutrice? Non ci accompagna nella crescita senza sosta fino all'ultimo giorno? Davanti alla mia finestra c'è un grande manto di girasoli che sembrano tante cantaglorie rivolte a te. Ma se mi volto, un'altra luce, algida e indifferente, fissa su un televisore l'immagine degli orrori provocati da noi creature nate a somiglianza tua, cioè dall'amore e dalla bellezza. L'illusione non sarà quella di non venire dal caos, di non esservi rimasti impigliati in qualche momento della creazione, in qualche parte del creato. A ben vedere, mi dico con una punta magari minima di ragionevolezza, la natura è prima di tutto il respiro. Sì, proprio l'aria che ci tiene in vita. Adesso, davanti a questo foglio, nella mia stanza, al battere di ogni secondo, i polmoni traggono fuori da me questa vita invisibile cui nessuno bada, ma senza la quale resistiamo soltanto un attimo. Perché ogni istante del nostro esistere non ci viene garantito proprio dalla natura, che invece è indifferente alla nostra debolezza, ai nostri rischi e alla nostra fine. È un rompicapo. Quella medesima aria che ci fa vivere può diventare un vortice, un uragano, un flagello. Succede anche per il fuoco, fonte di vita e di morte, e per la terra, che ci nutre con i suoi frutti, ma può ucciderci con i suoi brividi improvvisi, profondi e sconvolgenti, che abbattono case, quartieri, paesi interi. L'aria, l'acqua, il fuoco, la terra. Hanno una terribile doppiezza. Sono insieme la provvidenza e il dolore, la durata e la precarietà del mondo. È questa, Dio, la tua creazione? È così che hai voluto un giardino tutto per noi da consegnare alla creatura che avevi animato con il tuo soffio perché ricevesse dal tuo seno il primo respiro? Tanto l'amavi, alla quale ti sei fatto pari morendo in un figlio simile a noi, che ci ha fatto tutt'uno con te. C'è chi legge proprio nella natura la prova che esisti. Io la vedo come un testimone terribilmente neutrale nella sua assenza di intenzioni e di volontà, che osserva il bene e il male e che rimanda il pensiero tanto verso il cielo quanto verso l'abisso, che fa pensare a un Dio provvidente e creatore oppure vendicativo e persino crudele. È possibile, d'altra parte, che la natura sia solo il frutto di una evoluzione casuale priva di scopo? Stiamo forse galleggiando pur coi nostri tepori dentro un grande freddo? Seppure all'interno dell'universo viviamo in un immane, desolato vuoto, con la nostra innocente sete di vita vaghiamo in un ciclo mortale che nemmeno si accorge dei nostri vagiti, poi dei nostri gemiti, infine dei nostri rantoli? Finiremo immersi nella tua luce o cancellati nel buio che hai voluto lasciare intorno a noi, sebbene tu potessi squarciarlo e disperderlo? Come intenderci, Pater Noster? Recitando il tuo credo? Dichiarandoti la nostra devozione, arresi, sconfitti? Anche tu vedi le vittime della tua natura. E se noi stessi siamo natura, perché destinati a nascere, a vivere e a morire dentro di essa, come non ricordarti le tragedie del corpo, della mente, dello spirito, che così spesso ci trasformano in creature inerti o disperate, mentre il tuo soffio avrebbe dovuto trasformarci nei padroni, anzi nei principi della tua creazione? Perché, se siamo così fragili, ci hai fatto arbitri e vittime della nostra libertà? Se sei onnisciente, non sapevi della nostra debolezza? Se sei buono, perché hai permesso che sbagliassimo mettendoci contro di te e noi stessi? se sei onnipotente. Sapendoci così indifesi, perché non hai sconfitto il male? Sono in errore? Traggo conclusioni affrettate? Mi sta sfuggendo qualcosa di essenziale? Se è così, aiuta la mia impotenza, perché molto di ciò che vedo ogni giorno è angustiante. E non so, continuo a non sapere se l'ultima parola sarà davvero la tua o tutto finirà nel silenzio. E ancora, perché il dolore è presente nell'intera storia del mondo, nonostante la tua paternità? Perché permetti la sofferenza degli innocenti, che dovrebbero essere garantiti dalla tua misericordia oltre che dalla tua predilezione? Lo so, nello scandalo dell'ingiustizia troppe volte trionfante, molti trovano le ragioni per rifiutarti, mentre altri ne accettano il mistero attribuendogli persino il segno di un privilegio. Il dolore per un credente è addirittura salvifico, ma c'è chi ne è devastato fino ad augurarsi, se non anche a implorare, la morte. E chi vi è tentato e cede, chissà se si fa complice di un suicidio o di un omicidio. Dio non è venuto a spiegare il dolore, dice il poeta francese Paul Claudel. È venuto a riempirlo della sua presenza. E qui il dibattito fra teologi e filosofi non si è mai interrotto, né ha suscitato certezze che non avessero bisogno per essere confermate di un'intima e libera scelta. Alla soglia del terzo millennio, il contrasto fra la bontà del Creatore e la pena delle sue creature resta irrisolto. Anche l'argomento apparentemente più forte, Dio ha voluto rispettare la libertà dell'uomo, è vulnerabile dal dubbio. Ci si è posta la domanda, infatti, se quella libertà possa valere tutta Auschwitz o la vita di un solo bambino. Né può consolarci sapere che la strage degli innocenti dura da 2000 anni. Tanto male rimane inspiegabile, perché il tuo primato è l'amore. Ce lo ricorda anche il Corano, un altro credo nel Dio provvidente. Dio non cambia il favore accordato all'uomo fino a quando egli non cambia ciò che gli è stato messo nel cuore.
Di Sergio Zavoli, Norman Mozzato ha letto un passo dal volume Se Dio c'è. Pagine, fogli, parole, oggi divaghiamo su volto. Gesù è il volto della misericordia del Padre, quel volto che affiora dalla Sindone, ad esempio, in esposizione in queste settimane a Torino, dove tra l'altro arriverà Francesco nella seconda metà di giugno. Marina Tomarro ha parlato recentemente della Sindone con il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano.
La Sindone è particolarmente preziosa per l'uomo d'oggi. Ci permette di entrare nella passione di Gesù, quasi di vederla, di sentirla contemporanea. Il volto dell'uomo della Sindone è il volto di una persona che ha tanto sofferto, ma nello stesso tempo è un volto sereno ed è un volto che trasmette serenità. E noi possiamo chiedere perché? Risposta del Vangelo: è un uomo che ha sofferto per amore. Ebbene, guardando la Sindone si avverte questo amore. Carlo de Foucault, il giovane parigino che nel suo romitaggio nel Sahara teneva il volto dell'uomo della Sindone e sotto c'era scritto: così Dio ti ha amato.
I segni delle sofferenze, del sangue versato dall'uomo dei dolori impressi sul telo, rispecchiano i passi del Vangelo sulla passione di Cristo. Ascoltiamo ancora il cardinale Angelo Comastri.
Possiamo chiederci che garanzia abbiamo di autenticità. Guardo a tre coincidenze particolari tra il Vangelo e la Sindone. L'uomo della Sindone è un uomo che ha avuto una flagellazione a fermo, come è accaduto a Gesù. Ha avuto una flagellazione more romanorum, senza limite di colpi. Così racconta nei Vangeli, così è registrato nella Sindone. L'uomo della Sindone è stato coronato di spine, fatto inconsueto. Ebbene, è accaduto a Gesù. E infine, il sangue è uscito dal costato. Anche questo è un fatto singolare accaduto a Gesù. È un sangue post-mortale. Ebbene, nella Sindone il decalco è sangue post mortale. Chi può dubitare dell'autenticità?
E tanti sono stati nel corso degli anni gli studi scientifici sulla sindone, che hanno cercato di far capire meglio il messaggio contenuto in questo sacro lenzuolo. Nello Balossino dell'Università degli Studi di Torino.
Ci racconta la passione di un uomo che è morto ed è stato avvolto in questo telo e ha lasciato un'impronta sia delle sofferenze ma sia anche della sua risurrezione. Non si sa come questa impronta si sia formata, ma di certo emergono dei particolari che sono chiarissimi e quindi fanno pensare che questo non sia un artefatto del Medioevo ma abbia una storia molto più antica, ed effettivamente in questo lenzuolo sia stato avvolto un uomo che ha patito il martirio della crocifissione. Dal punto di vista scientifico le immagini sono importantissime, perché proprio con la nascita delle prime fotografie ufficiali è nato l'interesse interdisciplinare sulla sindone, quindi si può studiare la sindone con diversi tipi di immagine e fare delle elaborazioni che coinvolgono le scienze forensi, l'informatica, la biologia, ma anche la storia.
Quali sono i particolari che ci racconta questo lenzuolo?
I particolari sono i particolari non solo dei segni della crocifissione, ma siccome ho elaborato l'immagine ricavando il probabile volto dell'uomo sindonico prima della sua morte, è un uomo che è morto ma ha anche un aspetto vivo, cioè trasmette la sua vitalità, la sua voglia di andare verso l'uomo non come morto ma come vivo.
L'armonia, anche il Papa su questo insiste molto, lui dice lo Spirito Santo ipse armonia est, l'armonia è la bellezza delle cose. Una casa non è bella quando è lussuosa, nemmeno una chiesa, ma quando è armoniosa, quando cioè le cose sono giuste al posto giusto, quindi non il lusso, il chiasso, le cose appariscenti, ma le cose gustate, amate. Per esempio, quello che noi in Quaresima abbiamo molto insistito è: parlate di più a casa, spegnete la televisione, ascoltate i vostri bambini, fateli interrogare e ascoltate le loro cose, create l'angolo della parola in tutte le case in modo da poter avere la Bibbia aperta e fate correre la parola. E l'Expo di Milano dell'anno prossimo è preziosissima occasione per rivalutare un modo corretto di mangiare dentro una tavola fraterna dove c'è armonia.
Giancarlo Maria Brigantini, arcivescovo di Campobasso Boiano. Oggi, cari amici, abbiamo divagato sulla parola volto, il volto, il centro dell'uomo, il volto di Cristo che testimonia l'amore e la misericordia di Dio. Sono le primissime parole proprio della bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Vultus Misericordiae. Vi lascio allora oggi con una battuta del filosofo francese di origini ebraico-lituane Emmanuel Levinas. Nel semplice incontro di un uomo con l'altro si gioca l'essenziale, l'assoluto. Nella manifestazione, nell'epifania del volto dell'altro, io scopro che il mondo è mio nella misura in cui lo posso condividere. Con questo vi saluto, vi ricordo che saremo di nuovo insieme venerdì prossimo, pagine, fogli, parole in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, sempre alle 7 e alle 17.35. Potete anche riascoltarci su www.radiovaticana.va o anche sulla pagina Facebook dedicata, pagine, fogli, parole. Ciao!